produttore, compositore, musicista, arrangiatore, devo dire, insomma, con lui abbiamo tante belle cose di cui parlare, ed è un piacere ritrovare con noi Claudio Corradini. Ben trovato, Claudio.
Ciao Andrea.
Benvenuto qui a Container Radio, Claudio, e devo dire che è bello ritrovarti, è bello parlare di musica con te. E iniziamo subito raccontando un po', da produttore indipendente, com'è in questo caso, com'è stata questa pandemia. In questi giorni abbiamo visto tanti artisti, chi lavora nel mondo della musica, abbiamo visto con questo hashtag Io Vivo di Musica. Ecco, qui ci vuoi raccontare un po' come sono state queste settimane, Claudio?
Come per qualsiasi altra attività, o quasi, tutto si è fermato. Uh-huh. Tutto si è fermato, perché poi la musica, soprattutto oggi, fondamentalmente vive per l'attività live, dal vivo. E il disco è fondamentale, perché ti permette di fare la promozione, di passare appunto in radio, in virtù anche dell'importanza dell'artista di essere presente in programmi televisivi, manifestazioni, eccetera, ma è tutto finalizzato al fatto che tu poi crei una richiesta per andare a fare dei concerti, perché oggi è fondamentalmente l'unica possibilità di sostentamento che un artista ha. Ma venendo a mancare quello, si è spezzata un po' tutta la catena, e il primo mattone di questa piramide, diciamo, è certamente il disco. Il disco che necessita di una serie di figure, dal compositore, l'autore, l'arrangiatore, il produttore, i musicisti, lo studio di registrazione, il distributore, il discografico. Tutte attività che si sono letteralmente fermate, bloccate. Sì. E perciò tutto è stato fermo, creando dei grandi problemi a tutti. Io parlo del mio settore, ma è la stessa cosa che possono dire molti altri che lavorano in altre o discipline artistiche, ma anche qualsiasi altra attività. Questo è un problema molto grande. Cominciamo a vedere adesso i primi segnali degli effetti di questa cosa, perché al di là della gravità, perché la salute viene al primo posto, certo. Questo è fuori discussione, però purtroppo ha creato e sta creando e creerà dei problemi, non dico insormontabili, ma estremamente difficoltosi. Ecco, certo. Perciò anche l'attività musicale, come qualsiasi altra attività, ripeto, ne ha risentito. Poi ognuno ha reagito in qualche modo. Io per esempio sono tornato a comporre, ma perché trovandoti da solo mentre prima lavoravi su diverse produzioni, eccetera eccetera, trovandoti da solo, come fai? Sì, un giorno guardi la televisione, leggi un libro, anche due, anche tre, però poi qualcosa devi fare, e lì viene fuori la tua natura, ecco.
Certo. A che cosa hai lavorato in questo periodo, Claudio?
Allora, ho lavorato ho portato avanti il lavoro di Bob Balera, e adesso in questi giorni andiamo a chiudere il secondo singolo e poi l'album, che uscirà più avanti. E un lavoro che si sta facendo notare sempre di più da te, anche dai tuoi colleghi, giornali, interviste, eccetera, eccetera. E ed è un bel progetto, hanno molte cose da dire, sono veramente bravi. È stato fatto un lavoro molto importante di arrangiamento e produzione. E poi ho composto per l'appunto dei brani nuovi che saranno destinati, alcuni sono già in lavorazione su importanti produzioni con altri produttori, altre realtà, perciò ho fatto proprio un lavoro autorale, altri stanno venendo proposti in questi giorni e uno lo sto lavorando adesso, ecco, e sono tutti per altri cantanti che, se tutto dovesse andare bene, come spero e credo, avremo possibilità di ascoltare.
Molto bene, beh. Incrociamo le dita, ovviamente siamo sempre pronti a suonare, perché devo dire che insomma sono sempre delle bellissime produzioni. Ti conosciamo ormai da diversi anni, sappiamo che sono dei lavori che escono sempre alla stragrande, lavori stupendi, Claudio.
Ti ringrazio. Sì, questi devo dire, non che gli altri siano da meno, nel senso che, ma sarà perché era molti anni che non componevo più da solo, nel senso ho composto assieme ad altri, ho fatto cose per Sanremo, insomma, e per altre situazioni, per altri artisti, però che non componevo più da solo era veramente tanto tempo, e in questo periodo ho ripreso questa vena e mi sono divertito anche, nel senso ho provato grande soddisfazione ulteriore, e quando questo accade è sempre un buon sintomo, ecco.
Assolutamente.
Vuol dire che c'è una qualità, ma io vedo e sento che c'è davvero una qualità molto, molto forte, un'ulteriore maturazione. E questo mi ha dato grandi soddisfazioni al momento, ecco. E poi dopo staremo a vedere se anche il pubblico la penserà così.
Assolutamente. Claudio, ritorniamo un po' indietro nel tempo, no? Raccontiamo un po' anche quella che è la tua carriera artistica, perché noi per esempio abbiamo iniziato con un classico dei Righeira e devo dire che tu proprio li hai conosciuti all'inizio, quando hanno proprio cominciato con queste canzoni.
No, i Righeira io li ho conosciuti, era il tempo del Festival Bar, avevano L'estate sta finendo, con quale vinsero, e ecco, in quel periodo, e avevano già fatto Vamos alla Playa, avevano già fatto Innamoratissimo, Sanremo, eccetera. Righeira arrivarono perché una sera appunto ero invitato a una festa di compleanno di Radio 105. E un tuo collega Gianni Manuel mi presentò questi due ragazzi e niente, abbiamo parlato, a loro è piaciuto quello che io ho detto e non ricordo cos'era. E niente, dopo qualche giorno Gianni mi chiamò dicendo: guarda, vorrebbero poterti incontrare di nuovo, e da lì è partita la nostra avventura. Io fui ben felice di accettare l'invito dei La Bionda, che mi chiesero di collaborare alla produzione, e così facemmo molte cose, tournée, passaggi televisivi, interviste, insomma è stato un periodo molto intenso e molto bello.
molto bello, ma sono stati non solo questo, ma anche tanti altri momenti, devo dire, per quanto riguarda la tua carriera artistica, Claudio. Sono state delle produzioni importantissime, anche brani che abbiamo ascoltato e che ascoltiamo spesso, che sono diventati anche dei classici. Devo dire, insomma, molti magari non lo sanno, ma c'è proprio, posso dire, tra virgolette, il tuo zampino dietro, nel senso che c'è la tua produzione, la tua collaborazione.
Sì, in certi frangenti sì, certamente, in altri meno, però diciamo ero presente, ho avuto la fortuna e bontà loro di questi artisti di essermi amico e di collaborare, ecco, con loro. Ci sono poi, sai, tirata via la questione del lavoro, che è molto bello, gratificante, è un lavoro artistico e ti dà soddisfazioni, almeno per me, meravigliose, ma al di là di quello c'è la condizione umana. Io devo dire che nell'ambiente ho conosciuto tantissime belle persone e persone che hanno stimoli culturali, la stessa passione che ho io per la musica, che hanno una capacità di affascinare il pubblico e di raccontarsi e raccontare delle cose in un modo unico, e ognuno con una propria identità.
Certo.
E, insomma, sono molto grato a tutti questi che ho incontrato e con i quali ho collaborato, perché sono stati davvero un regalo prezioso.
Grande, grande veramente. E poi devo dire, poi ascolteremo anche un bel brano che è diventato un grande classico. Sto parlando di Oro di Mango, devo dire una delle canzoni più belle, credo, per quanto riguarda i classici della musica italiana. Ma tu hai collaborato veramente con tantissimi artisti, Franco Battiato, Giusto Pio in modo particolare, devo dire, per tanti anni avete collaborato insieme con maestro Giusto Pio.
Sì, perché Giusto Pio, io lo considero, perché lo è stato, il mio maestro, ma è stato anche il mio secondo papà, nel senso che oltre al mio papà naturale avevo lui, avevamo un rapporto straordinariamente intenso. Ecco, per la mia formazione professionale è stato fondamentale, mentre tutti sono stati utili ed interessanti, belli, gradevoli, tutti incontri di questa natura. Con Pio sì, posso veramente parlare di condizione fondamentale, perché ho avuto la fortuna di frequentare sì un grandissimo uomo di indubbia morale, serietà, è un uomo veramente di qualità, ma un musicista superlativo, uno degli ultimi grandi monumenti viventi, ecco, un uomo che ha fatto e vinto tutto, cioè da primo violino dell'Orchestra Sinfonica della RAI, quale era, al buttare delle basi fondamentali per gli sviluppi della musica elettronica, che è un aspetto che pochi conoscono, ma Pio fece degli studi e della ricerca davvero molto importanti, a cui tutti i musicisti di quel genere hanno poi attinto, e stiamo parlando comunque di musica seria, cioè non perché sia seria, si chiama proprio musica seria, ecco, concreta, musica seria e concreta. Poi in leggera ha fatto Battiato, ha fatto i suoi dischi, e ancora oggi sono alcuni episodi, sono ancora sigle di programmi RAI. Ha fatto Alice, Giuni Russo, Milva, assieme a Franco, perché erano una coppia di autori compositori indissolubile e hanno scritto pagine di musica indimenticabile, ecco. E poi tante altre cose, anche i suoi lavori ai quali ho sempre collaborato, e come lui collaborava ai miei, certo. C'è sempre stata questa collaborazione molto forte, e sapere di poter contare anche semplicemente sull'analisi e sul giudizio di un simile maestro, è stata davvero una fortuna, come con Franco, devo dire. Però sai, con Franco ci si frequentava, ma meno. Io con Pio invece avevo un rapporto quotidiano, ecco.
È veramente una storia musicale importantissima, so che ci sarebbe da parlare ore con te, Claudio, e ti faccio una domanda che ti faccio sempre ogni volta che ci sentiamo: ma hai mai pensato di scrivere un libro con la tua storia?
No, e devo dire che non sei l'unico. C'è in particolar modo c'è un amico, magari ci sta ascoltando, non lo so, che saluto. Si chiama Marcello Barillà, è un giornalista famoso calabrese, e persona squisita, e anche lui da molto tempo continua a dire che io dovrei scrivere, ma perché poi c'è una costellazione, no? Cioè, adesso ho parlato di questo, ma potrei saltare ad Arangara e a Renzo Zenobi, altra esperienza meravigliosa, insomma. A tanti artisti con i quali ho avuto la fortuna di collaborare, e ci sono tutti degli aspetti, degli aneddoti che sono, io li trovo insomma molto interessanti, molto gradevoli, e probabilmente interesserebbero a qualcun altro. Non ho mai pensato comunque di scrivere un libro su questo, magari quando sarò più grande ci penserò.
Allora aspettiamo, perché veramente hai una storia, una bella storia da raccontare, Claudio, e devo dire insomma è bello anche ascoltarti, è bello anche ricordare, perché poi insomma in tanti anni hai conosciuto degli artisti grandiosi, degli artisti importantissimi. Insomma, è bello, poi no, a noi piace sentire, raccontare queste cose. Ma poi, tra l'altro, devo dire, Claudio, tu in questi anni hai sperimentato praticamente, non dico tutti, ma tantissimi generi musicali.
Sì, perché fa parte proprio anche questo della mia natura. Io non riesco a etichettare. Cioè, ok, si usa per convenzione dare un'etichetta alla musica come a qualsiasi altra disciplina, ecco, però io non riesco, cioè, non parlo nemmeno di musica brutta, dico semplicemente che ci sono cose che non mi piacciono, punto. Magari piacciono ad altri, anzi certamente piacciono ad altri. Io ad esempio non provo emozione nei confronti, non so, della musica country o di certe cose, anzi della maggior parte delle cose latinoamericane, mentre ci sono alcune cose di pregio. Ecco, ho sentito delle cose anche, non so, nei ballati, nel liscio, ho sentito delle volte delle cose notevoli. Dei musicisti preparatissimi, ci sono queste cose, e io ho sempre cercato di lavorare usando l'espressione del momento, perché io ritengo che la musica sia davvero una espressione del momento storico in cui si vive.
Certo.
Ed è sempre stato così, perciò ai tempi di Verdi si faceva quella musica perché c'era un contesto sociale, una problematica sociale che ti portava a quel tipo di espressione. Oggi viviamo questo, infatti noto che da un certo punto di vista c'è un desiderio di tornare alle cose concrete e di qualità. Dall'altra sento cose veramente imbarazzanti, e che funzionano, per l'amor di Dio, rivolto ai quindicenni, ai sedicenni, insomma a questo pubblico che fondamentalmente ancora compra i dischi o va a pagare certi biglietti per vedere certi spettacoli e che fra qualche anno saranno assorbiti purtroppo per loro dalla vita, dai problemi che questo comporta, e perciò non avranno più spazio per quel tipo di cose, fino a che non avranno l'esigenza di vivere una condizione emotiva seria, e allora andranno a cercare certi titoli o certe cose che in quel momento o in questo momento non vengono più prodotte, però ci sono nei nostri archivi, diciamo così, certo. E bisogna tirarle fuori.
E bisogna farle scoprire. La cosa più bella poi è continuare magari anche a parlarne e farle ascoltare, naturalmente, anche per i più giovani. Assolutamente.
Sì.
Claudio, ti faccio un'altra domanda prima di concludere la nostra chiacchierata. Volevo chiederti, adesso sta iniziando un po', sono un po', diciamo, aperte con le nuove linee guida anche i live, i concerti. Il primo, tra l'altro, è stato il 15 giugno, se non erro, Radganzian in piazza Treviso. Abbiamo visto proprio delle, insomma, le sedie sono, gli spettatori sono veramente molto distanziati, quindi saranno concerti veramente per pochi, soprattutto qui all'inizio. Tu cosa ne pensi? Si potranno organizzare degli eventi in questo modo?
È un po' è difficile, diciamo che chi ha le spalle grosse lo può fare, e anche lo possono fare quelle persone che poi si possono permettere di attendere tempi migliori, e perciò è come fare una sorta di investimento sul futuro.
Certo.
Che speriamo sia prossimo.
Speriamo.
Per tanti altri è insostenibile, ma è come per i ristoranti, è un problema molto molto serio, perché la struttura ha dei costi di un certo tipo, e che però non sono più sostenuti dalla clientela, in quanto c'è un limite che è fisico, e allora o tipo in un ristorante o a un concerto o faccio pagare il biglietto 200 euro
improponibile.
E non è possibile, oppure mi devo accontentare. Per certi versi ci saranno dei livellamenti di prezzi, spero, per poter dare a tutti la possibilità di lavorare, ecco. E per altri versi credo che invece ci vedrà costretti a fare un certo tipo di proposte molto care già di per sé, e magari di alzare il più possibile, però questa diventa una condizione elitaria, che è l'esatto opposto di quello che deve essere la musica e l'arte in genere, ecco.
Quindi, insomma, speriamo bene, speriamo che si ritorni il più presto possibile a quella che era la nostra vecchia normalità, diciamo, quello che si faceva fino a qualche mese fa. Ce lo auguriamo veramente, insomma, che possa accadere il più in fretta possibile.
E poi quello che posso vorrei chiedere alle persone, a chiunque, e che venga, insomma, anche voi delle radio, cercare di sensibilizzare in questo senso, di riuscire a, a sostenere per quanto poco, ma proprio anche un minimo, la musica e i musicisti oggi, certo, perché ci sono migliaia e migliaia di situazioni drammatiche, molto difficili, e allora ecco, magari invece di andare a scaricare in modo illegale il disco eccetera, compratelo alla fine, insomma stiamo parlando veramente di qualche centesimo il singolo, e 10 euro dell'album o anche meno, 6-7 euro in download, insomma cercate di sostenerlo, perché è un problema grande. Se si ferma, è già fermo, ma se non si riparte, ricordatevi che poi il prezzo lo paghiamo tutti.
Sì, perché poi per fare delle canzoni belle, canzoni che poi restano nel tempo, insomma ci vuole la professionalità giusta, e se non ci sono
certo,
i soldi per sostenere, diventa molto difficile.
Vedi, se ho un minuto d'orologio,
certo,
ecco, ti racconto a tutti, magari qualcuno lo conosce già, un episodio che però fa capire. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Inghilterra, con Churchill a capo del governo, si trovò a dover far fronte a una guerra da solo, cioè da solo contro l'Europa, perché l'Europa era fondamentalmente conquistata da Hitler, ed era l'unico, neanche gli Stati Uniti d'America erano entrati in guerra, nessun altro, solo l'Inghilterra. Per sostenere una guerra, tra l'altro una guerra così importante su più fronti, servono dei soldi, tanti soldi, e però l'economia inglese era quello che era, insomma le riserve stavano finendo, perciò Churchill ha convocato tutti i ministri e dice: signori, all'ordine del giorno qua c'è il fatto che dobbiamo recuperare del denaro e dobbiamo tagliare delle spese per forza, perché dobbiamo risparmiare e investire nella guerra se vogliamo riuscire a sconfiggere Hitler e andare avanti. Allora il ministro, non ricordo esattamente chi era, insomma si alzò e disse: possiamo tagliare tutte le spese legate all'arte e alla cultura che non servono. Disse: tagliamo i musei, tagliamo le scuole, tagliamo le rappresentazioni teatrali, tagliamo i concerti, tagliamo le emissioni radiofoniche, le orchestre, eccetera. Churchill lo lasciò parlare e poi disse: mi scusi ministro, lei dice tagliamo le spese alla cultura. Bene, allora, rispose, mi spieghi perché stiamo facendo la guerra, se non per difendere la nostra cultura. Ecco, il pericolo che noi corriamo è questo. Non dobbiamo sottovalutare, già lo facciamo di default. Già noi pensiamo che siano spese inutili,
sì,
ed è il contrario. Ricordatevi sempre che nei villaggi primitivi vengono trovati gli attrezzi per la caccia, gli attrezzi per cucinare il cibo, far da mangiare o vestirsi, e uno strumento musicale. O c'è un flauto, o c'è un tamburino, o c'è qualcosa. Ecco, qualcosa per fare musica, perché risponde a una nostra esigenza primaria. E senza cultura non andiamo da nessuna parte.
È vero.
La musica è un grande veicolo in questo senso, perciò aiutateci, aiutate la musica, aiutate i musicisti, aiutate le strutture, basta poco, basta comprarsi un disco ogni tanto e ne guadagniamo tutti. Ecco.
Claudio,
chiedo scusa se mi sono dilungato.
No, era doveroso, importante. Era doveroso assolutamente. Claudio, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata stasera. Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare, però magari nelle prossime volte parleremo anche naturalmente di altre cose, insomma, che ti riguardano anche per quanto riguarda il mondo della musica. Io volevo chiudere adesso con un bel brano. L'ho nominato prima, un grande classico del grande Mango, si intitola Oro. Io so che quando è nata questa canzone tu c'eri. Ci puoi raccontare, salutare con un aneddoto su questa canzone?
Sì, Pino e suo fratello Armando erano da noi a Breganze. E nell'ultimo piano vicino alla soffitta io avevo una stanzetta dove avevo veramente due o tre cose e loro erano lì perché volevano fare dei provini e una comune amica me li aveva indirizzati, ma le cose non accadono mai per caso. Diventammo amici e cominciamo così a parlare, a scambiarci esperienze eccetera. Ascoltavamo sempre in quel periodo i brani di dischi di Marvin Gaye e Timmy Thomas e c'era questo organo in levare che ci affascinava, insomma. E una sera, una notte, Pino cominciò a fare questo movimento su un timbro di organo, appunto. E niente, insomma, nacque questo brano bellissimo che durava, adesso non ricordo, ma 6 o 7 minuti. Armando, grandissimo autore di testi, scrisse il testo e la mattina la canzone, il provino, insomma, era fatto e si intitolava Mama Voodoo. Poi lo portammo a Milano. E lì c'era Mara Maionchi, che era la direttrice del Fonicetra. Da lì ci ha convocati, siamo tornati su 15 giorni dopo. Ricordo l'emozione che mentre camminavamo per andare in ufficio da lei, c'erano le finestre aperte in questo cortile della Fonicetra e da ogni finestra usciva il nostro provino, il suo provino, ecco, anche mio, perché era stato fatto. E è stata un'emozione molto molto forte e da lì, e poi lui ha fatto giustamente la sua carriera. Lui era davvero, aveva delle qualità molto molto forti e devo dire che quando poi cantava le canzoni napoletane, lui non era napoletano, lucano di Potenza, di Lago Negro per la precisione, ma aveva questa passione per le canzoni tradizionali napoletane e le cantava divinamente, erano magiche. Infatti dicevo, ma fai un disco di canzoni napoletane, perché era meraviglioso, veramente meraviglioso. Ecco,
bellissimo.
E da lì, insomma, poi il testo non era piaciuto e perciò alla fine si rivolsero a Mogol, che scrisse il testo che conosciamo oggi. Tagliarono la canzone per farla restare dentro, se non ricordo, 3 minuti e mezzo, 4 minuti, e durava praticamente il doppio. Il resto lo conoscete tutti.
Beh, Claudio, io ti ringrazio anche per averci raccontato questo aneddoto, per aver ricordato il grande Mango. Grazie veramente, ci sentiamo molto presto anche per altre news, anche per proporre le prossime novità che stai producendo nel tuo studio, naturalmente. Che dire, ci sentiamo molto presto e grazie per aver partecipato alla nostra serata, Claudio.
Grazie a te, grazie a voi e un abbraccio a tutti gli ascoltatori, è sempre in gamba.
Grazie, grazie. Claudio Corradini.
Grazie.